Ciao carissimi amici, un saluto anche da parte mia e vi ricordo che ieri abbiamo iniziato la lettura del libro di Samuele, quindi un libro nuovo, un libro che abbiamo definito ieri storico, un libro dell'Antico Testamento. Abbiamo letto già la preghiera di Anna che chiede per un figlio e che Dio glielo concede. Il piccolo Samuele cresce presso il vecchio sacerdote Eli. Completiamo questa sera la lettura del capitolo 2 di Samuele, leggendo dai versetti 22 fino al 36. Eli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele e come si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. Disse loro: «Perché fate queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Non fate così, figli miei, poiché quel che odo di voi non è buono, voi traviate il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica, ma se pecca contro il Signore, chi intercederà per lui?» Quelli però non diedero ascolto alla voce del loro padre, perché il Signore li voleva far morire. Intanto il piccolo Samuele continuava a crescere ed era gradito sia al Signore sia agli uomini. Un uomo di Dio andò da Eli e gli disse: «Così parla il Signore. Non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre, quando essi erano in Egitto al servizio del Faraone? Non lo scelsi dunque fra tutte le tribù di Israele per diventare mio sacerdote, per salire al mio altare, per bruciare il profumo e indossare l'efod in mia presenza? Non diedi alla casa di tuo padre tutti i sacrifici consumati dal fuoco dei figli di Israele? Allora, perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perciò, così dice il Signore, il Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice: lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano, e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia in casa tua nessun vecchio. Vedrai lo squallore nella mia dimora, mentre Israele sarà ricolmo di beni, e non vi sarà mai più nessun vecchio nella tua casa. Quello dei tuoi che non toglierò via dal mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e rattristarti il cuore. E tutti nati e cresciuti in casa tua moriranno nel fiore degli anni. Ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli, a Ofni e a Fineas. Tutti e due moriranno in uno stesso giorno. Io mi susciterò un sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore, secondo il mio desiderio. Gli darò una casa stabile, ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre. Chiunque rimarrà della tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane, e dirà: ammettimi, ti prego, a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio, perché io abbia un boccone di pane da mangiare. Eli era quindi un padre troppo debole, senza autorità. Forse egli amava eccessivamente i figli, ma era un amore che gli offuscava la vista e gli impediva di vedere la gravità delle cattive azioni da loro commesse. Una buona educazione è, secondo la Bibbia, di fondamentale importanza nella vita dei giovani. Non essere fermi nella correzione dei propri figli che sbagliano può aprire spesso la strada ad esperienze terribili. Come sommo sacerdote, inoltre, egli era responsabile di tutto quello che avveniva nel santuario e a lui si rivolge un uomo mandato da Dio, il quale gli annuncia l'imminente castigo del Signore su di lui e sulla sua famiglia. Al loro posto egli avrebbe innalzato un sacerdote fedele che lo avrebbe servito come il Signore aveva ordinato. Quel sacerdote era Samuele. Il re narra della vocazione di Samuele e della sua consacrazione come profeta. Leggiamo i primi 10 versetti da questo nuovo capitolo 3. Il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta, e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Eli rispose: «Io non ti ho chiamato, torna a coricarti». Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Egli rispose: «Figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti». Ora Samuele non conosceva ancora il Signore, e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta, ed egli si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il bambino, ed egli disse a Samuele: «Va a coricarti, e se sarai chiamato ancora, dirai: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta». Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». E Samuele rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». Samuele, questo bambino, viveva nel tempio. Ancora giovinetto si era dedicato con tutto il suo cuore a servire il Signore, senza farsi distogliere da tutti quei desideri, quei progetti o velleità che accompagnano la giovane età. Il Signore conosce e gradisce la disposizione d'animo di Samuele e a lui rivolge la sua chiamata. Quando ode per la prima volta la voce di Dio, Samuele pensa che sia Eli a chiamarlo. Con prontezza si reca da lui per chiedergli cosa voglia. Nonostante Eli non sia il suo padre naturale, Samuele ha nei suoi confronti l'atteggiamento di sottomissione, di rispetto che un figlio deve avere nei confronti dei suoi genitori, e non si spazientisce se viene chiamato più volte, ma ogni volta si alza e si reca da Eli con il desiderio di sapere cosa abbia da dirgli. Non penso che il piccolo Samuele non abbia sofferto a causa della separazione dai suoi veri genitori, ma egli accetta di buon grado la sua nuova collocazione. Si fida dei suoi genitori, che hanno deciso così per lui, e dell'Eterno, che sente come il suo Dio, il suo Signore. Dio ha scelto Samuele come suo messaggero, ma vuole il suo consenso, e perciò lo chiama. Samuele non conosce la voce del Signore, e ritorna da Eli. Eli, il sacerdote, dapprima non capisce, ma quando la chiamata si ripete, intuisce che è il Signore. Allora insegna al giovinetto cosa rispondere. Come con Samuele, il Signore vuole comunicare con tutti gli uomini e far conoscere loro come salvarsi dal giudizio, salvarsi dalla morte eterna che incombe su tutti a motivo del peccato. Se infatti diamo uno sguardo a ciò che avviene sulla terra, constatiamo che essa rigurgita di delitti, violenze, soprusi, è piena di ingiustizie, sofferenze causate dalla malvagità degli uomini nei confronti di altri uomini. A volte, presi dallo scoraggiamento, invochiamo l'intervento di Dio, ma egli non interviene ancora perché vuole che altre persone si salvino. E come? Accettando Gesù come loro salvatore. Il Signore rivolge il suo invito a credere a tutti gli uomini, ma non tutti gli uomini rispondono. Nel brano che abbiamo appena letto, il Signore chiama Samuele al suo servizio, ed egli gli risponde prontamente. La lettura del capitolo 3 di Samuele, dal versetto 11 al versetto 21. Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi la udrà ne avrà intronati tutte e due gli orecchi. In quel giorno io compirò contro Eli, dal principio fino alla fine, tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla sua casa per sempre, a causa dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attirato su di sé la maledizione ed egli non li ha sgridati. Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata, né con sacrifici, né con oblazioni». Samuele rimase coricato fino alla mattina, poi aprì le porte della casa del Signore. Egli temeva di raccontare a Eli la visione, Ma Eli chiamò Samuele e disse: «Samuele, figlio mio!» Egli rispose: «Eccomi!» Ed Eli: «Qual è la parola che egli ti ha detto? Ti prego, non me la nascondere. Dio ti tratti con il massimo rigore se mi nascondi qualcosa di tutto quello che egli ti ha detto». Samuele allora gli raccontò tutto, senza nascondergli nulla. Allora Eli disse: «Egli è il Signore, faccia quello che gli parrà bene». Samuele intanto cresceva, e il Signore era con lui e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole. Tutto Israele, da Dan fino a Berseba, riconobbe che Samuele era stabilito come profeta del Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, poiché a Silo il Signore si rivelava a Samuele mediante la sua parola. Dio fa conoscere a Samuele il suo castigo sulla casa di Eli, forse per dare ad Eli ancora una opportunità. Eli vuole conoscere la verità e chiede a Samuele di non nascondergli nulla, ma dopo aver conosciuto il giudizio di Dio non si ravvede del suo comportamento. Eli sa di aver peccato, ma non implora il perdono di Dio. Non sente il bisogno di cambiare, anche se all'ultimo momento della sua vita si limita a riconoscere la sovranità della decisione di Dio. Allo stesso modo, molte persone conoscono il giudizio di Dio, ma non trovano la forza, il coraggio, non trovano la risolutezza di andare a Lui per implorare il suo perdono. Ricordati, amica, amico, che ci stai ascoltando, che non c'è peccato che Dio non possa perdonare per dare a chiunque voglia la sua pace, la sua salvezza. Quindi non negarti questa opportunità nel tempo che è ancora il tempo della grazia, della misericordia divina. E giungiamo adesso al capitolo successivo, al capitolo 4 di questo primo libro di Samuele. Leggiamo da questo capitolo i primi 11 versetti. Ci mostreranno il giudizio di Dio nei confronti di Eli e dei suoi figli e la sconfitta che Israele subisce da parte dei Filistei. E la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia e si accampò presso Ebenezer. I Filistei erano accampati presso Afek. I Filistei si schierarono in battaglia di fronte a Israele. Il combattimento divampò e Israele fu sconfitto dai Filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: «Perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici». Il popolo quindi mandò gente a Silo, e di là fu portata l'arca del patto del Signore degli eserciti, il quale sta fra i cherubini, e due figli di Eli, Ofni e Fineas, erano là, con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele alzò grida di gioia, sicché ne rimbombò la terra. I Filistei, all'udire quelle alte grida, dissero: «Che significano queste grandi grida nell'accampamento degli ebrei?» E seppero che l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento. I Filistei ebbero paura, perché dicevano: «Dio è venuto nell'accampamento», ed esclamarono: «Guai a noi, poiché non era così nei giorni passati. Guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani d'ogni sorta di flagelli nel deserto. Siate forti, Filistei, e comportatevi da uomini, affinché non diventiate schiavi degli ebrei, come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete». I Filistei dunque combatterono. Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì verso la sua tenda. La disfatta fu enorme e caddero fra gli israeliti 30.000 fanti. L'arca di Dio fu presa. I due figli di Eli, Ofni e Fineas, morirono. Il popolo di Israele, oppresso dai Filistei, che erano un popolo pagano che abitava lungo la costa dell'attuale Palestina, decide di cacciarli dal suo territorio con la forza delle armi. Nella battaglia che segue, i Filistei sconfiggono Israele uccidendo circa 4.000 uomini. Gli anziani di Israele, le guide, non trovano una spiegazione per questa sconfitta. Non si soffermano a riflettere né a cercare di capire se la causa di questa triste esperienza sia da ricercare nella loro vita. pensano che sia sufficiente portare nell'accampamento l'arca, che era il simbolo della presenza di Dio in mezzo al popolo. Pensavano che era sufficiente questo per assicurarsi la vittoria in battaglia. Gli anziani di Israele non ricercano la presenza del Signore, che significa per gli uomini purificarsi dal proprio peccato, perché Dio è santo e non può avere comunione con il peccato. Essi considerano l'arca un talismano, una bacchetta magica, una garanzia di sicurezza, di vittoria. L'arca era una cassa rettangolare di legno d'acacia, ricoperta d'oro puro all'interno e all'esterno. Era sormontata da un coperchio alle cui estremità si trovavano due cherubini che lo coprivano interamente, con le loro ali spiegate. Su ciascun lato della base vi erano due anelli nei quali passavano altrettante stanghe per trasportarla, senza toccarla. All'interno dell'arca erano conservati un vaso di manna, la verga fiorita di Aronne e il libro della legge. L'arca era stata costruita dalla mano dell'uomo. Non aveva proprietà miracolose, ma abbiamo detto che era un simbolo della presenza di Dio, ed altre volte in passato il popolo l'aveva portata con sé in battaglia, quando però Israele aveva cercato il Signore con tutto il suo cuore e in Lui aveva riposto tutta la sua fiducia. Questo non era però più l'atteggiamento degli israeliti che, guidati dai figli di Eli, assetati di potere, violenti, disonesti, si erano purtroppo allontanati da Dio, e Dio li aveva abbandonati nella mano dei loro nemici. Così accade che un popolo come quello filisteo, senza Dio, confidando soltanto nelle proprie forze, riesce a sconfiggere quello che doveva essere il popolo di Dio. I filistei, pensate, uccidono 30.000 israeliti, tra cui i due figli di Eli, e si impossessano dell'arca. Terminiamo qui la lettura del capitolo 4 di Prima Samuele, andando a leggere subito i versetti dal 12 al 22. Un uomo di Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, arrivò di corsa a Silo quel medesimo giorno, con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Quando giunse, Eli stava sull'orlo della strada, seduto sulla sua sedia, aspettando ansiosamente, perché gli tremava il cuore per l'arca di Dio. Appena quell'uomo entrò nella città portando la notizia, un grido si alzò da tutta la città. Eli, udendo le grida, disse: «Che significa questo tumulto?» E quell'uomo corse a portare la notizia a Eli. Eli aveva 98 anni. La vista gli si era indebolita, così che non poteva vedere. Quell'uomo disse a Eli: «Sono io che vengo dal campo di battaglia e che ne sono fuggito oggi». Ed Eli disse: «Come sono andate le cose, figlio mio?» E colui che portava la notizia rispose: «Israele è fuggito davanti ai filistei. Vi è stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figli, Ofni e Fineas, sono morti. E l'arca di Dio è stata presa». Appena udì menzionare l'arca di Dio, Eli cadde dalla sua sedia all'indietro, accanto alla porta. Si ruppe la nuca e morì, perché era un uomo vecchio e pesante. Era stato giudice di Israele per 40 anni. Sua nuora, moglie di Fineas, era incinta e prossima al parto. Quando udì la notizia che l'arca di Dio era stata presa e che suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché sorpresa a un tratto dai dolori. Mentre stava per morire, le donne che l'assistevano le dissero: «Non temere, poiché hai partorito un figlio». Ma lei non rispose e non ci fece caso. Al suo bambino mise il nome di Icabod, dicendo: «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa ed erano morti suo suocero e suo marito». E disse: «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa». Eli, questo vecchio sommo sacerdote, era in attesa, era preoccupato per l'arca. Non ci vedeva più. Il buio in cui era sprofondato ci fa capire tutta la profondità della sua solitudine, una solitudine in cui lo avevano relegato la sua cecità fisica e sicuramente quella spirituale. Egli era stato incapace di correggere i suoi figli, dei cui delitti si era reso complice, e come guida del popolo era stato incapace di prevedere il pericolo verso il quale stava precipitando. Permette che l'arca lasci il santuario e che venga usata come insegna da un popolo infedele, idolatra. sarà proprio la presa dell'arca da parte dei Filistei a decretare il giudizio di Dio sul peccato del popolo. L'anziano Eli è sopraffatto dall'orrore, cade dalla sua sedia e muore. Ora che l'arca è stata presa, cosa sarebbe rimasto della benedizione di Dio? L'Eterno aveva forse abbandonato il suo popolo? Come giustamente dice la nuora di Eli, è la gloria di Dio che si è allontanata da Israele, perché Dio non può manifestarsi dove abita il peccato. Dio non può manifestarsi là dove c'è scetticismo, arroganza, superbia, idolatria, perché il peccato è tenebre, e come scrive l'apostolo Giovanni, Dio che è luce non può avere comunione con le tenebre. Occorre invece un cuore sincero che cerchi il Signore, che ami la verità e a Lui voglia sottomettersi. Perciò, se si riconosce il proprio peccato davanti a Dio, Egli è sempre pronto ad accoglierci fra le sue braccia, a darci il suo perdono ed a accordarci sicuramente tutte le sue benedizioni. E, avendo ricordato queste cose davvero fondamentali per la nostra fede, per la nostra vita spirituale, e incitandovi, incoraggiandovi a riflettere su queste promesse da parte del Signore, queste bellissime promesse, io vi ringrazio per l'ascolto che ancora oggi mi avete dedicato e vi invito a risentirci domani, quando vedremo ancora queste vicende di Israele, questo crescere del nuovo profeta che si sta manifestando su Israele, vale a dire Samuele. Appuntamento allora domani sera. Ciao.